con a Berlino. Siete contenti, soddisfatti? Si può andare avanti in questo modo oppure no? Ne parliamo insieme tra pochissimo.
Rieccoci in studio.
Passaggio tiro.
Siamo pronti,
punti in testa,
microfoni accesi, via!
Eccoci, eccoci, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto in regia Gigi Soriani, c'è anche Timo Suarez, spiritosissimi entrambi, e saluto Emanuela Castelli in redazione, ovviamente anche Gianluca Gefoni che mi ha preceduto. Abbiamo lanciato il sondaggio già sui social, siete risultatisti o esteti? Con Gianluca Gefoni tanti vostri commenti che aspetto al 339-666-9990, ma soprattutto ulteriormente parleremo sicuramente anche delle prestazioni della difesa di Kvaratskhelia, però a Berlino vittoria importante con Napoli affatto brillante. Vi soddisfa lo stesso, bastano i tre punti o conta anche la prestazione? Dal nostro, dal mio punto di vista, giocando bene è molto probabile che vinci, giocando male è meno probabile che vinci, soprattutto se è una squadra estremamente forte. Il Napoli, che è più forte nettamente dell'Union Berlino, ha vinto con un tiro in porta, però un solo tiro tra i pali. Ne parliamo con chi ha detto ieri tramite Twitter che il Napoli può e deve fare di più. Maurizio Pistocchi, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
È così, il Napoli può e deve fare di più, perché secondo te? Perché ha una vocazione offensiva, perché deve giocare meglio per tutte e due le cose?
Ma innanzitutto, analizzando la partita di ieri, devo dire che l'unica cosa buona è il risultato.
Sì.
Il risultato ha un risultato importante, perché ti mette in una buona situazione. Vincere in trasferta non è mai facile, anche in Champions League, anche se ieri ci sono state tante squadre che hanno vinto fuori casa.
Sì.
Ma Napoli non può essere contento della prestazione. La prestazione è stata un divaga, ci sono stati dei momenti nei quali Napoli faceva bene e nei momenti in cui faceva molto male. La squadra si allunga molto spesso, perde le distanze soprattutto tra centrocampo e attacco. C'è stato un momento nel secondo tempo nel quale tre attaccanti andavano a pressare alti per cercare la riconquista della palla, i tre centrocampisti erano a 40 metri.
Sì.
E non va bene.
Maurizio, ma secondo te, visto ormai siamo alla dodicesima partita del nuovo Napoli di quest'anno, con 7 vittorie su 12, anche se il Napoli ha affrontato diciamo 3 squadre importanti, Real Madrid, Fiorentina e Lazio, poi vedremo e speriamo che già domenica con Milan possa arrivare alla prima vittoria contro una squadra di livello più alto. Al di là poi del fatto che l'Union Berlino l'ha messa sul fisico, molto fallosa, pochi cartellini, molto chiusi, eccetera, però quanto conta un allenatore in queste situazioni di gioco? Perché è chiaro che l'allenatore conta molto, secondo me, nel manico, nell'impostare la partita, nell'organizzazione, nella mentalità, ma ci sono anche i calciatori che hanno qualche responsabilità, diciamo in questo caso, nel non offrire una prestazione brillante, nell'essere lenti nel giro palla, nello sbagliare gli stop, tipo Kajuste o lo stesso Lobotka.
A cosa serve, caro Dario, l'allenamento? L'allenamento serve a preparare i giocatori per le situazioni e a preparare le partite. Se l'allenamento non servisse a niente, come sostiene qualche allenatore che si diverte solo durante le partitelle, e non avrebbe senso pagare così tanto gli allenatori, no?
Infatti.
L'allenatore non serve a niente, io faccio conto.
No, che per me è fondamentale, guarda, è molto più del 20% che si diceva negli anni 80.
Allora, ragionando su questo, io dico: il lavoro durante la settimana non mi sembra così accurato come quello che vedevamo l'anno scorso. Io l'anno scorso vedevo una squadra che
sapeva sempre cosa fare, possiamo dire così?
Non era mai in difficoltà,
ecco.
Sapeva sempre cosa fare. Se giocava col City o giocava col Liverpool o giocava con le grandi squadre, però aveva la sua identità, la vedevi muoversi in campo con la stessa coerenza, con la stessa tranquilla, diciamo, coscienza di sapere fare quello che l'allenatore gli chiedeva. Oggi vedo una squadra che mi dà l'impressione di ricordarsi a tratti quello che ha imparato, ma di non avere una metodicità e un meccanismo di gioco consolidato. Chi fa sport agonistico sa che la ripetitività dei gesti e quindi anche dei movimenti è alla base per il successo in tutti gli sport. Nel calcio spesso si pensa che basta avere i giocatori bravi e si vincono le partite o i tornei o le coppe, così non è, altrimenti vincerebbero le grandi squadre, quelle che costano tantissimi milioni, ma così non è, perché vincono anche le squadre di livello un po' più basso. Quindi quello che conta è il lavoro che fai durante la settimana. Io ieri, devo dire la verità, ho visto sia l'Inter ovviamente che il Napoli, pur vedendo una grossa differenza dal punto di vista qualitativo dell'idea di gioco, cioè l'idea di gioco del Napoli è molto più vicina a quella delle grandi squadre europee, però ho visto anche che mentre nell'Inter fanno le cose che chiede l'allenatore in maniera ferrea, cioè è una squadra che può piacere o non può piacere. A me personalmente vedo che fa delle partite di alto livello e delle partite di basso livello. Ieri, a mio modo di vedere, non ha fatto una buona partita, è stata abbastanza fortunata. Però vedo l'impronta dell'allenatore. Che sia bravo o meno bravo, questo è un altro discorso, però la sua idea di gioco la vedo.
Si vede l'impronta di Inzaghi. Tu dici non si vede l'impronta di Garcia, ancora un ibrido del Napoli,
no,
tra quello che era e quello che
ibrido,
potrebbe essere.
Bravissimo, è un ibrido. È un ibrido perché è una squadra che non fa più le cose che faceva l'anno scorso, o perlomeno non le fa con continuità, e alterna delle cose diverse, spesso sono delle cose individuali. Poi Deo Gracias, nel senso che anche ieri il gol è venuto da una giocata individuale di Kvaratskhelia, perché per Kvaratskhelia lì si è inventato una roba che non tutti i giocatori sono in grado di fare. Però vedendo la partita con un po' più di attenzione, se la rivedete magari l'avete registrata, ve ne accorgerete, ci sono spesso delle situazioni in cui c'è una giocata facile. Per esempio, ce l'ho a memoria, un contropiede 3 contro 3, con una situazione nella quale Politano era dentro l'area di rigore in una posizione assolutamente favorevole, cercato un'altra soluzione.
Ma Elmas ha provato a servire Oliveira, ha sbagliato, forse è quella a cui ti riferisci. In questo senso, Maurizio, in vista di Napoli-Milan in domenica, poi vedremo stasera, ricordiamo PSG-Milan, partita molto importante per il Milan in chiave Champions, che partita può essere con questo Milan attuale che ha perso con la Juve in 10 contro 11 assolutamente, che veniva anche da Giroud che para a posto in Genoa-Milan? È un Napoli che può fare bene contro questo Milan per le caratteristiche, un Napoli così ibrido, oppure deve crescere assolutamente a prescindere poi dal fatto che affronti il Milan?
Guarda, io ripeto il discorso che abbiamo fatto all'inizio del campionato. Il Napoli è campione d'Italia, ha vinto il titolo con 16 punti sulla seconda, 18 su Inter e Juventus e 20 su Milan.
Sì.
Con questi presupposti il Milan è favorito per lo scudetto. Nonostante abbia avuto dei passi falsi, è a 17 punti, cioè meno 3 dalla Roma, meno 5 dalla testa della classifica. Mi sembra che sia ancora tutto in gioco. Però
il Napoli è favorito per lo scudetto, scusami.
Sì.
Ah, avevo capito il Milan. Il Napoli secondo te è il favorito ancora? Okay.
Il Napoli secondo me è il favorito per lo scudetto, perché ripeto, rispetto all'anno scorso ha cambiato un solo giocatore.
Sì.
E tra le altre cose dico una cosa. Magari Dario se ne ricorda, magari chi è stato l'unico che in estate ha detto di Nathan quello che oggi
assolutamente, ma anche di Kajust. Nathan mi ricordo benissimo su Twitter, lo sai che ti seguo con grande attenzione, grande colpo dello scouting, e anche su Kajust spendesti parole positive per l'acquisto. Nathan ha fatto molto bene, sì
Nathan sta dimostrando di essere quello che avevo visto, un giocatore aggressivo, un giocatore forte anche come testa, come cervello è forte.
Sì. Sì.
Perché mi sembra che stia crescendo anche nell'ordine, nelle posizioni, sai,
sì,
il campionato italiano è complicato, non è il campionato brasiliano. Ma ripeto, ha cambiato solamente un giocatore sulla rosa base dell'anno scorso, ha inserito nella rosa dei giocatori come Kajust, che è un giocatore importante, e quindi secondo me è il favorito, però deve giocare come l'anno scorso, deve ritrovare la qualità di gioco dell'anno scorso, altrimenti non lo può rivincere. Cioè, se gioca come con l'Union Berlino non lo
so. Infatti, anche io credo. Maurizio, grazie, un abbraccio, alla prossima, e sempre grazie.
grazie a voi.
Grazie a Maurizio Pistocchi. Vogliamo pubblicità, tra un po' ne parliamo di questo Napoli anche con Simone Tiribocchi, ieri ha commentato per Mediaset proprio la partita, e anche con altri tecnici per capire come gioca questa squadra. È un ibrido, va bene così, non va bene così? Rispondeteci anche voi. Pubblicità.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Molti messaggi che arrivano, siete abbastanza divisi da chi è scontento per come ha giocato il Napoli. Ovviamente partiamo tutti dalla base che la vittoria è stata molto importante, che siamo ovviamente felici perché il Napoli ha vinto ieri a Berlino. Però ci sono molti che dicono: no, abbiamo giocato male, abbiamo vinto di fortuna, abbiamo vinto quell'altro. E invece altri che dicono cose contrarie, cioè: ma di che ci lamentiamo, basta vincere, abbiamo tenuto testa a una squadra fisica che giocava anche in modo molto falloso. Ne parliamo con chi ha commentato per Mediaset, per Canale 5 in particolare, la partita, Simone Tiribocchi. Ciao Simone, buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, ciao.
Grazie, grande Tir. Ti chiedo subito, tu hai sottolineato vari aspetti del Napoli di ieri, anche di battaglia, di lotta, però è chiaro che dal punto di vista del gioco si è visto poco Napoli, un solo tiro tra i pali e un gol, meno male, il Napoli ha vinto però. Ma questa è la strada giusta oppure intermedia verso un altro tipo di avvenire?
Ma io credo che sia un aspetto positivo. Stai giocando una partita di Champions contro una squadra praticamente disperata che si giocava il tutto per tutto, non hai subito un tiro in porta, non hai mai sofferto se non la fisicità, ecco, magari il discorso che loro sono stati molto aggressivi, per questo non hai trovato soluzioni. Sappiamo che quando hai Osimhen è una certa pericolosità perché hai più soluzioni, quando hai un altro attaccante come Raspadori che ha fatto molto bene hai un modo di attaccare diverso, devi essere più pulito. E pioveva, quindi il campo era molto veloce, ci sono state delle situazioni dove Napoli ha sofferto, altre dove ha reagito bene. Secondo me sicuramente è un aspetto positivo la partita e il risultato di ieri.
Assolutamente, dal punto di vista del gioco è chiaro, volendo guardare in prospettiva c'è Napoli-Milan domenica. Come gioca il Napoli in questo momento, Simone? Molti ci chiedono, ma il Napoli esattamente come gioca? Non l'abbiamo ancora capito, per esempio scrive Antonio.
Ma secondo me giocava troppo bene lo scorso anno e tante persone si sono abituate bene allo scorso anno. Il Napoli gioca per quello che può giocare, ha delle individualità molto forti, punta su quelle, perché comunque lo fanno un po' tutti. Il Milan quando si accende Leao, l'Inter su Lautaro, insomma ci sono quei giocatori che fanno la differenza. In Napoli ha Kvaratskhelia, Osimhen, giocatori che possono decidere la partita. Quindi in questo momento diciamo che è in una fase di cambiamento, meno manovra, un po' più individualità, no?
Beh, secondo te è giusto anche giocare in questo modo vista la vocazione offensiva della squadra? Questo però è un mio pensiero, magari mi sbaglio, quindi mi affido alla tua competenza. Cioè, il Napoli, al di là di come giocava l'anno scorso, cancelliamolo, anche se di qualche mese fa, però credo che abbia una vocazione offensiva per i giocatori. Se Zielinski è più pallone tra i piedi, Lobotka giocano meglio, se Kvaratskhelia o anche Raspadori vengono sostenuti, come Garcia ieri in parte ha riconosciuto, ovviamente giocano più palloni e quindi giocano meglio. Oppure in quest'altro modo di giocare si possono ottenere comunque risultati?
Ma dipende da quello che si vuole. Ci saranno dei momenti dove il Napoli tornerà a giocare bene, perché è una squadra che sta a giocare a calcio. Ci sono dei momenti che poi sono quelli che reclamava un po' l'anno scorso Spalletti, no? Di vincere anche le partite in maniera brutta, in maniera sporca, e ieri il Napoli ha vinto in maniera sporca. Quindi secondo me ci sarà un processo dove un allenatore chiede più velocità, più verticalità, e il Napoli ci arriverà. Non per questo smetterà di giocare a calcio.
Ma
secondo me la partita del prossimo weekend dirà tanto sotto il profilo del Napoli di quest'anno.
È vero, perché poi col Milan diciamo che un atteggiamento anche leggermente più accorto del passato potrebbe anche premiare, perché abbiamo visto l'anno scorso gli spazi concessi a Leao sono stati letali, per esempio.
Sì, l'anno scorso è l'unica squadra veramente che ha sofferto, no? Anche se poi ha perso anche con l'Inter. La prestazione era stata fatta, ha vinto a San Siro col Milan, ma aveva sofferto, quindi veramente sì, è una squadra che soffre più in assoluto, quindi delle risposte ce le darà sicuramente il prossimo turno.
L'ultima te la faccio, Tir, sul fatto che hai detto su due giocatori rapidissimamente, hai detto ieri in diretta che avresti anche tu urlato in quella situazione come Nathan, invece poi su Kvaratskhelia, che quando si accende tutto il Napoli.
Barascheria è un giocatore forte, lo sappiamo, un giocatore che è un po' anarchico, quindi punta sempre l'avversario, però si prende anche le responsabilità di farlo, perché poi quando trovi un avversario chiuso, se non fai superiorità saltando l'uomo, diventa tutto più complicato, quindi certe volte può perdere palla, altre ti fa fare gol, devi saperlo, quindi devi metterlo in condizione di arrivare velocemente da lui per fargli fare questa cosa qua, l'uno contro uno. E Nathan mi ha sorpreso, secondo me ha fatto molto bene, è partito in maniera un po' più diciamo non preoccupata, però tranquilla, non era molto aggressivo nel secondo tempo, secondo me è venuto fuori molto bene.
Si è esaltato proprio. Grazie Simone, un abbraccio, buon lavoro, buona giornata. Buona giornata. E grazie, complimenti per la puntualità del tuo commento tecnico. Andiamo forse ancora a Berlino, credo, perché credo che stia ancora per tornare, o forse già è tornato, non lo so. Comunque l'inviato del mattino è Eugenio Marotta. Ciao Eugenio, buongiorno e grazie per essere con noi.
Ciao Dario, buongiorno a voi, buon caldo a tutti.
Stai partendo o sei partito?
No, non è toccato in Berlino, è andato in casino.
Ah, scusami.
Sono a reduce da Bruna, quindi...
È vero. Caro Eugenio...
Ho portato in dote 3 punti.
Questo va bene, quindi mi raccomando, domenica al tuo posto in tribuna stampa contro il Milan. Scherzi a parte, Eugenio. Volevo chiederti, è chiaro che siamo felici per la vittoria del Napoli a Berlino, uno stadio con 70.000 tifosi contro, una squadra che ha giocato molto a calci e poco a calcio, secondo me molto fisica, eccetera. Però si discute oggi, giorno dopo, anche un po' ieri, se questo Napoli è perché in convalescenza gioca così, oppure se deve assolutamente migliorare da subito le prestazioni per garantire una continuità dei risultati.
Insomma, è una domanda delle 100 pistole, Dario.
Sì, dubbiamente.
È chiaro che ci sono delle variabili e delle valutazioni da fare. Non dimentichiamo, loro a Berlino, è vero che era cenerentola del torneo, è vero che era riduce da 8 risultati, mica da 8 sconfitte consecutive, e con quella di ieri sono 9, però era anche la classica ultima spiaggia davanti a 70.000 persone, c'era il fattore ambientale, c'era la Champions, di contro c'era un Napoli reduce comunque da un impegno ravvicinato in trasferta, i viaggi aerei, il precedente dello stop e quindi del giro per il mondo di 10-11 giocatori azzurri chiamati in nazionale, cioè un po' di stanchezza fisiologica.
Certo,
poi altro discorso è se si vuole a tutti i costi fare il parallelo, il paragone anche con il Napoli di Champions dell'anno scorso, che A era una sorpresa, B viaggiava a mille per una preparazione atletica diversa, oltre alle diverse idee di Spalletti, sono due allenatori diversi, su questo credo che insomma sia oramai la palissiano.
Sì, ormai non ci torniamo neanche più, no? Questo è evidente.
E quindi è inutile tornarci. Però se abbiamo negli occhi il Napoli-Liverpool, faccio per dire, il Napoli il Napoli che dà 5 gol a partita nella Coppa delle Grandi Orecchie, è chiaro che si può sorgere il muso. Io francamente mi prendo tutta la vita questa vittoria pesantissima, importantissima, che ipoteca virtualmente il passaggio del turno, a meno che non si faccia una sorta di harakiri nelle prossime 3 partite, e soprattutto lo prendo, soprattutto perché insomma oggettivamente è stata una partita difficile in cui il Napoli ha sofferto, è stato bravo a tenere botte, è stato bravo a far sfogare l'avversario. Francamente mi aspettavo nel secondo tempo un calo dell'Unione Berlino, la differenza di tasso tecnico si è vista, e poi il Napoli è stato cinico, è spietato a battere cassa e a tenere in botta anche l'assalto finale,
non dimenticando ovviamente, perché dobbiamo essere sempre completi nell'informazione, che il Napoli ha giocato con l'Unione Berlino senza Osimhen, senza Anghi, quindi due giocatori molto importanti se non fondamentali. Di Osimhen se ne occupa anche il mattino oggi con il collega Pino Tormina.
Sì.
Era in Germania, era per affari suoi, va spesso in Germania, ha giocato nel Wolfsburg, l'abbiamo detto anche ieri, per cose familiari o gli interessi di cose personali, potrebbe neanche recuperare dopo la sosta, vedremo. Però è chiaro che Osimhen manca, al di là dei Raspadori, ti chiedo sia di Osimhen che di Raspadori, quanto manca Osimhen alla lunga, forse più di una partita singola, e quanto Raspadori può ancora crescere in questo ruolo?
da questo punto di vista provo a essere scaramantico e questa volta mi aggrappo all'anno scorso. Allora, rapidissimamente, quanto manca Osimhen, parliamo di uno dei 3-4 top player al mondo da un punto di vista di centravanti, quindi figuriamoci quanto possa mancare un giocatore del genere, manca tantissimo. Però, tornando alla sorta di scaramanzia riferendo l'anno scorso purtroppo è venuto meno Osimhen, sempre per noi muscolari, sempre molto, quasi sempre per problemi che raccoglieva, ereditava e incassava di ritorno dalla nazionale, eppure il Napoli ha saputo guidare con una panchina lunga, con delle soluzioni interessanti, Simeone, lo stesso Raspadori. Oggi il Napoli senza Osimhen, che manca tanto, è un Napoli, non mi riferisco al Napoli di ieri, ma più al Napoli con il Verona al 20-12, è un Napoli che gioca in maniera diversa, è un Napoli che può avere delle soluzioni offensive paradossalmente anche maggiori, con Napolitano per esempio che ha un atteggiamento tattico diverso, con lo stesso Raspadori che va a legare il gioco. Non a caso Garcia ci ha detto in conferenza stampa che avrebbe fatto questa sorta di staffetta, però intanto si sta affidando sempre a Raspadori da quando non c'è Osimhen. Se andiamo a fare il calcolo, Dario, quando invece c'è stato Osimhen, l'alter ego di Osimhen era Simeone, almeno nelle gerarchie, nei cambi, nelle rotazioni del tecnico francese. Il cambio era fisso, andatelo a vedere sui tabellini. Sostituzione Osimhen, entrava Simeone. Ora che invece non c'è proprio Osimhen, ebbene è cambiato un po' l'atteggiamento tattico del Napoli, e sulla carta i numeri dicono, insomma, che questo Napoli sta portando a casa il bottino pieno, che è quello a poi ai puristi del calcio. Sì, oggettivamente non è stata una bella partita quella di ieri, lo stesso Verona nei primissimi minuti ha un po', però insomma c'è da aspettarsi, un po' come il Frosinone alla prima di campionato, lo ricorderete anche tutti a dire e a strofinciarsi gli occhi in negativo perché si era subito un po' troppo. Poi però quel Frosinone ha dimostrato che con l'idea, e il tasso tecnico era ben diverso naturalmente, è stato capace comunque di mettere in difficoltà di fare il suo campionato. Napoli di Garcia poi gliene da 3.
Vediamo che succede con Milan, anche per capire come sta questo Napoli. Intanto Eugenio,
questa
grazie.
Questa è la partita.
Esatto.
Dario, questa è la partita.
È vero.
Questa, ecco, se volete la mia, non mi sorprendete, non che questa sia la partita della vita, però dai tanti temi snocciolati, siamo alla decima di campionato, il Napoli che ha dimostrato di essere squadra a corsare in trasferta e ha fatto un po' più fatica in casa, e questo può essere anche fisiologico, soprattutto con presunte squadre, non a livello del Napoli, ma presunte grandi, arriva il Milan con tutti i retroscena e i precedenti che ricorderemo un po' tutti, siamo alla decima, il Napoli ha tardato e questa è l'occasione per dimostrare se può essere e può competere davvero per il vertice alto della classifica, oppure deve pensare solo ed esclusivamente alla zona Champions.
Grazie Eugenio, un abbraccio, buona giornata.
Grazie,
buon
a
lavoro. Grazie Eugenio Marotta, Il Mattino Pubblicità, torniamo.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, tanti messaggi, leggerò tra un po' divisi i tifosi, tra chi è contento della vittoria, anche per come è venuta, e chi invece pensa che non si va lontano con questo gioco. Il Napoli affronterà il Milan domenica alle 20:45, dirigerà Orsato con Alvar Marini. Ne parliamo di tutto questo con Dario Marcolini. Ciao Dario, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Opinionista da Zone e con il collega del Corriere della Sera, Ciro Troise. Ciao Ciro, buongiorno.
Buongiorno a voi, un saluto a Dario.
Ancora a Berlino. Allora, come sta il Napoli, Dario? Perché poi volendo andare oltre la partita di ieri, ma prendendo spunto dalla gara di ieri, dopo tutto quelle confusione, caos, Garcia in bilico, Garcia sostituito, Garcia poi che è confermato, Laurentiis che viene a Castelvolturno, va a Verona, va a Berlino. Dopo Verona e dopo Berlino, come sta questo Napoli per te, Dario?
Beh, innanzitutto ha fatto 2 vittorie,
questo è il primo dato di fatto. Le mettiamo in cassa, diciamo.
Ma le metto in cassa, ma quella è importante, soprattutto
sì,
quella di ieri, perché poi non è scritto da nessuna parte che quelle partite spigolose. Giocavi contro una squadra che veniva da 8 sconfitte di fila, giocare in casa, stadio pieno, i primi 20 minuti quando giochi in Champions non sono mai facili. Io credo che anche la gestione stavolta c'è stata una gestione giusta, il cambio di Cajuste, il fatto di aver provato qualcosa in più nel secondo tempo, Raspadori che sembrava dovesse uscire, comunque tenuto, sembrava un pilota di Formula 1, no? Che era pronto ad accelerare sulla palla importante, così è stato. Non è stata una grande partita in generale, però se tu guardavi tutte le partite ieri di Champions, non ci sono state partite eccezionali. Sono partite quelle del girone che è troppo più importante il risultato che non il bel gioco o attraverso qualcosa di diverso. Io credo che la risposta sia stata anche caratteriale, nel senso che è vero, il Napoli non ha divertito, il Napoli ha anche saputo soffrire, perché ha sofferto di una squadra che provava a fare qualcosa, però poi vai a vedere, hai messo una grande ipoteca sul girone, poi ce li avrai in casa adesso la prossima volta, quindi potresti già mettere il girone a posto.
Quello sicuramente, siamo tutti chiaramente soddisfatti per la vittoria, non per il gioco, almeno per quanto mi riguarda. Ciro, quando è entrato Østigard per Kvaratskhelia, cosa hai pensato?
La battuta che ti faccio è che volevo andare via.
Ah, addirittura.
Però, delle battute, io credo che non ci fosse bisogno, sinceramente. Capisco poi che chi è in panchina cerca di portare adesso da casa, ha una prospettiva anche emotiva diversa rispetto a noi, ma credo che io per come vedevo la partita all'alto, penso che si poteva aiutare di più Kvara a tenere lontana la tua area. Loro l'unica cosa che potevano fare per creare pericoli e guadagnarsi qualche palla inattiva e provare con i colpi di testa, probabilmente per questo è entrato Østigard,
visto che è bravo di testa. Certo,
è andata, diciamo, è andata bene per il Napoli. Io credo che non ci fosse bisogno di fare un cambio del genere, penso che si poteva aiutare Kvara lontana. Il Napoli infatti non è ripartito più, si è messo nella sua metà campo e non ha sofferto nulla, per carità, ma è stato nella zona da campo.
Dario, il Napoli che affronta il Milan, vediamo poi il Milan cosa farà questa sera col PSG, ovviamente. Che tipo di partita ti aspetti? Cioè, mi spiego, è un Napoli in questo momento, probabilmente te lo chiedo anche, un po' ibrido, no? Tra quello che era, e ripeto, io faccio riferimento al DNA della squadra, non per forza a Spalletti, perché ormai fa parte del passato da tempo, ma perché il DNA, secondo me, della squadra ha una squadra a vocazione offensiva, deve tenere palla tra i piedi anche per difendere meglio, non solo per attaccare meglio. Contro il Milan può darsi che questo atteggiamento un pochino più sparagnino che abbiamo visto col Braga in maniera clamorosa, ieri abbastanza clamorosa, in generale con Garcia il Napoli è lungo ma non è mai scriteriato dal punto di vista difensivo, cioè non attacca mai a pieno organico. È una condizione che può essere positiva con queste caratteristiche del Milan, oppure il Napoli deve giocare meglio e basta?
Allora, il Milan quando ha fatto due partite che ha voluto pensare di andare ad attaccare gli avversari, giocare ad una metà campo degli avversari, ha perso il derby, ha perso con la Juve. Non so che Milan trovi, perché secondo me quelle due partite lì sono state un po', non dico una lezione, ma un insegnamento per il Milan. Non sarà un Milan che viene all'arma bianca, ma un Milan come se tu analizzi Pioli quando è venuto a giocare a Napoli, ha sempre inventato qualcosa di particolare, sì. Cioè tipo due anni fa quando giocava 4-2-3-1 è venuto a Napoli a giocare 4-3 mettendo un uomo sullo Botka.
Sì, fondamentalmente non concedendo spazio a un Napoli che giocava in modo offensivo, di grande possesso, non dando riferimenti, andando in contropiede, fondamentalmente bene, per carità, ma in quel modo. Forse con questo Napoli avrà meno questa possibilità, a meno che non succeda come con la Fiorentina o con la Lazio, va bene, lasciamo perdere.
Sì, perché questo Napoli è un po' più equilibrato, soprattutto per come è successo in casa contro Lazio e Fiorentina. Ti dico una cosa, anche per il Napoli quella secondo me è stata una lezione. Prevede una partita, non dico bloccata, però una partita tattica, e ti dico la verità, il Napoli avrà 24 ore in più per recuperare, non sono poche per chi gioca in Champions.
Specie per la partita di Parigi di questa sera per il Milan, chiaramente.
Esatto, che comunque è una partita dove il viaggio, una squadra forte, l'impegno, la concentrazione, comunque rientri che è o mercoledì notte o giovedì, il Napoli già si starà allenando, cioè quello vuol dire molto. Però al di là di questo, tatticamente sono d'accordo con te che sta diventando un Napoli pratico e meno bello.
Ma a te piace?
Allora, l'anno scorso era un Napoli che era bello, punto, nel senso che comunque l'80% della partita la conduceva il Napoli, è diventato quasi 60-40. Il Napoli deve vincere una partita importante, un'importante partita al Maradona per cercare di far partire il suo campionato. diciamo che ha vinto con le piccole e perso con le grandi, cioè in questo momento deve cercare di trovare il punto di incontro, il punto di equilibrio. Per quanto riguarda la preparazione, è una preparazione perfetta, arrivi da due vittorie, cioè la vittoria di Verona ha preparato la partita di ieri con l'Union Berlino. Questa vittoria, diciamo, proietta la testa sul Milan con una serenità, diciamo, ritrovata dopo le burrasche
delle
settimane. E credimi, questo, Dario, vuol dire tanto. Cioè, quando tu trovi una squadra e anche l'ambiente, perché comunque preparare Napoli-Milan, sia la città, sia la squadra, sia il quartier generale, con due vittorie alle spalle arrivi con una testa, non ti dico più motivata, ma più leggera.
Vedremo cosa accadrà. Grazie Dario, un abbraccio, buona giornata.
Ciao Dario, ciao Ciro.
Grazie a Dario Marcolin. Ciao. Torno da Ciro Troise, perché poi Ciro, dobbiamo parlare anche un po' dei singoli rapidamente. Caiuste male dopo l'ottima gara di Verona, che vuol dire? Non è la gara per lui, oppure il ragazzo chiaramente deve trovare continuità? La Bottega ha perso dei palloni stranamente, in modo banale rispetto alle sue possibilità. Perché secondo te?
Per me, perché Caiuste è un giocatore da inserimento, dove brava ad andare tra le linee. Le linee
non c'era spazio,
e quindi ha fatto fatica, perché se devi palleggiare non è quel tipo di giocatore. È mancato il supporto che tanti sta nelle rotazioni, che libera Lobotka, che ti dà un altro riferimento per la costruzione. Lobotka ha fatto una delle sue peggiori partite sinceramente negli ultimi due anni, secondo me per un motivo simile, perché loro schermavano Lobotka, del resto la conferenza pre-partita Fischer l'aveva fatto capire,
sì,
con una delle due punte che si abbassava e uno dei mediani che si alzava, quindi si trovava in mezzo a due, ha fatto un po' fatica a liberarsi, ad avere un po' stesso palla pulito, per questo ha perso più palloni del solito. Per me sono tra i due, diciamo, che ho messo nelle insufficienze riguardo la prestazione del Napoli.
È vero, assolutamente sì. Poi ne parleremo anche in TV. Grazie Ciro, un abbraccio e buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie Ciro Troisi, dobbiamo correre in pubblicità, tantissimi messaggi da leggere, vi giuro, dedico l'ultimo blocco insieme a Massimo Brambati a parlare di Nathan, ma anche ai vostri messaggi, a tra poco.
Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Allora, giusto un paio di messaggi perché sono davvero tantissimi e poi ne leggo anche altri. La Champions League la vinceremo, molto improbabile. Il campionato probabilmente no. Giocare così non ci porterà a vincere, almeno lasciateci divertire giocando bene. Magari un altro miracolo come l'anno scorso accadrà di nuovo. Ciao dall'Inghilterra. Quest'altro amico: mi sembra di sentire i tifosi bianconeri, purché si vinca non esiste proprio. Poi ancora, un Napoli inguardabile, abbiamo fatto solo un tiro in porta in 100 minuti, allucinante, soprattutto nella parte finale siamo stati ridicoli. Continua a dire che bisogna cambiare Garcia. Quest'altro amico si chiama Marco. E poi non è questione di essere risultatista o giochista, ieri abbiamo vinto di fortuna, dice quest'altro amico. Poi ancora, bravi solo a criticare con pregiudizi senza considerare comunque l'avversario, che per quanto ne dite, per me è un avversario ostico, contro il quale ha faticato anche Real Madrid vincendo con un gol al 92esimo. Fate lavorare questa società, allenatore, e tornate a fare tifosi, scrive Gaetano, per equilibrare i commenti, che sono di questo tipo, un 70% al 30% per chi invece, tra chi è scontento del risultato e chi invece lo è contento e deve dare, vuole dare tempo anche a Garcia. Tra l'altro Real Madrid ha vinto al 94esimo, però ha tirato 13 volte in porta, 6-3 pali contro l'Union Berlino, però giocava in casa, quindi ovviamente anche il Real Madrid ha fatto fatica, questo è vero. Contento per il risultato, scrive ancora Giuseppe da Giuliano, contento per il risultato, ma le prestazioni fatte bene ti danno più possibilità di vincere, e questa squadra ha tutte le potenzialità per far coincidere un bel calcio con i risultati, che mi sembra un commento anche equilibrato. Ne parliamo con Massimo Brambati. Ciao Massimo, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Io come formalmente si dico che giocando bene hai più possibilità di vincere, giocando male hai meno possibilità di vincere, semplicemente. Non so come se la pensi tu, soprattutto con riferimento anche alle caratteristiche di questo Napoli.
No, io non farei proprio un riferimento alle caratteristiche di questo Napoli, che comunque ha fatto vedere più o meno con gli stessi giocatori che può fare un bellissimo calcio e attraverso questo bellissimo calcio arrivare a vincere, anzi arrivare a stravincere, perché il campionato l'anno scorso è stato stravinto, e secondo me solo per una diciamo così una serie di coincidenze sfortunate, secondo me il Napoli in Champions l'anno scorso non è arrivato fino in fondo. Io credo che il fatto di quelle due espulsioni a Milano, due squalifiche, sì, non espulsioni.
Espulsione anche chissà, e poi
esatto,
Kim,
due, cioè, giocatori che...
Beh, infortuni, ma anche arbitraggi, anche gli errori del Napoli.
Esatto, il fatto di non avere Osimhen all'andata e nemmeno Simeone. Ma io credo che una serie di coincidenze sfortunate ha portato il Napoli a non arrivare fino in fondo. Detto questo, quando l'ascoltatore, perché ho seguito attentamente, e io sto un po' in mezzo, perché l'importante ieri era portare a casa i 3 punti,
certo,
in qualsiasi modo, ma portarli a casa, perché questo ti dà l'opportunità la prossima partita di essere praticamente già agli ottavi se tu dovessi vincere, e questo è già un passo, sì, in avanti importantissimo. Devo dire che quando l'ascoltatore dice diamogli tempo a Garcia, ma io dico, ma questa era già una Ferrari che andava a 300 all'ora, non era una macchina che è stata smontata.
Ma in questo senso, Massimo, scusa se ti interrompo, aggiungo un altro elemento. Devo dire che probabilmente anche i calciatori hanno fatto un over performance, no? Hanno overperformato, iperperformato rispetto alle proprie qualità, grazie al gioco, grazie alla magia dell'anno scorso, grazie a Spalletti, grazie a loro stessi. Magari anche quest'anno stanno dando qualcosa in meno. Però si può fare di più?
Per me sì. Per me questo Napoli può fare di più. Io lo metto ancora sempre nelle 3 squadre, insieme al Milan e all'Inter, che possono ambire al titolo di campione d'Italia. Quindi per me il Napoli ha nelle corde, nel DNA, nella struttura, arrivo persino a dire societaria, la potenzialità per arrivare. È certo che, mi dispiace dirlo, Spalletti pesa un tot e Garcia ne pesa un altro, mi spiace dirlo, ma lo dico da prima che arrivasse.
Sì, sì, è vero, l'hai sempre detto, poi... anche quando è arrivato ai primi giorni, proprio, ricordo benissimo. Con te però volevo parlare, Massimo, prima di salutarti e di ringraziarti per la tua consueta gentilezza, di Nathan, perché tutti abbiamo detto, ma quando gioca questo Nathan, ma il Napoli ha preso un giocatore giovane, doveva prendere un altro pronto, poi alla fine ha dovuto per forza giocare viste le assenze, e sta rispondendo anche ieri dal punto di vista caratteriale, ma anche di alcuni tempi di uscita mi è sembrato convincente.
Sì, diciamo che sta crescendo, è logico che ha bisogno di giocare, ha bisogno di fiducia, e certo non è Kim, quindi quando tu sei abituato ad avere un difensore, io ho sempre detto, secondo me Kim e Osimhen sono due calciatori che fanno reparto da soli, trainano il reparto, Kim in difesa e Osimhen là davanti, e trainano probabilmente anche la squadra con carattere e personalità. Quindi tu, quando sei abituato a un giocatore del genere, fai fatica, ma devi aspettare questo Nathan che cresca e che trovi una propria fisionomia all'interno di questo gruppo.
È un 2001 Nathan, in cosa ancora secondo te può crescere?
Ma nell'esperienza, perché non ha una grandissima esperienza, e io metto un punto di domanda sempre sui giocatori, nella personalità, perché io credo che la personalità può crescere fino a un certo punto, perché o ce l'hai all'interno tu e nasci con una certa personalità, oppure fai fatica poi a metterla dentro nelle tue qualità. Io però penso che possa crescere e possa migliorare, fino a dove non lo so.
Beh, vedremo. Intanto c'è Napoli-Milan, nel salutarti appunto, Massimo, che potrà dirci qualcosa in più sullo stato del Napoli attuale, che chiaramente era importante che vincesse a Verona anche ieri, anche per come è arrivata a queste partite con il caos, Garcia in bilico, e anche con due giocatori importantissimi assenti come Anguissa e Osimhen. Potrà dirci cosa Napoli-Milan per te?
Potrà dirci tantissimo, perché il Milan arriva da una sconfitta in campionato e oggi ha una partita difficilissima a Parigi, è una concorrente secondo me per la vittoria finale, quindi importantissima secondo me dal punto di vista del risultato, e quindi, cari tifosi, io dico puntiamo ai 3 punti, per il momento accontentiamoci di quello che vediamo per diciamo così, per i palati fini.
Beh, sicuramente, 3 punti che sono chiaramente, sarebbero ancora più importanti. Grazie Massimo, un abbraccio.
Grazie Dario, un abbraccio a voi.
Grazie davvero a Massimo Brambati, pionista 7 gol, ex calciatore. Allora, un po' di messaggi questi ultimi 3 minuti che restano, perché sono davvero tanti. Ha voglia o non ha voglia questo Napoli, ha bisogno di Osimhen, scrive Francesco dall'Arenaccia. Poi il problema è che Garcia fa giocare la difesa 20 metri più indietro e dobbiamo correre di più, quest'altro amico, però firmatevi sempre cari amici. Poi ancora Antonio, bravo Garcia a cambiare Cajuste con Elmas e a tenere dentro Raspadori sino al gol. Quest'altro amico, vincere in trasferta non è mai facile, quindi merito al Napoli al sacrificio, scrive Arturo. Poi ancora, che il Napoli non abbia giocato ci sta, e se gioca così domenica saranno dolori. Quello che non ci sta è che si continui a paragonare, leggi CDS, al Napoli di Spalletti, che non avrebbe fatto una prestazione del genere. Basta questo dire, la minestra riscaldata, scrive Gizio. È un po' lungo, la mia risposta sarebbe, rapidamente posso dirti che non è questione solo di come giocava il Napoli di Spalletti, ma anche la mentalità che aveva. Non credo che Spalletti avrebbe messo quel Napoli l'anno scorso, Østigard e Skelia. Sì, il Napoli stava un po' soffrendo, però forse rinunciare a giocare totalmente rischiava di più di prenderle, secondo me, perché questo Napoli nelle caratteristiche ha sempre dimostrato di sapersi difendere, soprattutto attaccando più che difendendosi nella propria area. Poi abbiamo tenuto testa alla squadra che fa della fisicità il suo punto di forza, abbiamo fatto il nostro gioco. L'Union Berlino avrebbe dovuto finire la partita 9 uomini, anch'io vorrei vedere il Napoli vincere giocando un grande calcio, ma insomma abbiamo vinto una partita contro la squadra vetra con gli attributi. Leggo rapidamente perché è lunghissimo il tuo messaggio, però volevo leggerlo perché è un pensiero un po' diverso. Paolo da Caserta, e allora cosa dovremmo dire di Milan-Juve? Non capisco tutto questo pessimismo, forza Napoli sempre, ci sta anche questo. Poi ancora, avrei preferito vincere in modo sporco contro il Real Madrid anziché perdere con gli applausi, scrive Gino. Poi ancora, la percentuale di vincita di una partita, se non fai un tiro in porta per tutto il primo tempo e 2 tiri nel secondo tempo, Antonio da Bologna, mi dici questa percentuale bassa? L'XG era 0,25 l'anno scorso, ieri sera. Allora, tifosi anti risultato è una contraddizione in termini, credo che non esistono. Ci sono tifosi detti esteti, convinti che i risultati si raggiungono più facilmente giocando bene, dominando, avendo un'idea di gioco precisa. Sarri ha vinto in pratica uno scudetto nel 2018 con il record 91 punti e il pensiero di Gino d'Aversa. Ancora rubo 40 secondi per leggere moltissimi messaggi che stanno arrivando. Mario da Napoli, secondo me, eccolo qui il messaggio, ci dobbiamo proprio dimenticare di Osimhen, tra infortuni e rapporti con la società dobbiamo essere fortunati a venderla a gennaio e lavorare per un altro attaccante, ahimè. No, non essere, no, io non sono d'accordo, penso che giocherà ancora fino a giugno almeno nel Napoli. Fiducia allenatore, scusate, quando la Champions scorsa il Milan era la squadra scarsa, abbiamo perso, è straperso con Spalletti, oggi non posso lamentarmi dei punti fatti in Champions, però il Napoli è più forte, l'Union Berlino. Poi evidente è un campionato benitenziano ancelottiano, titoli 0 a Giovani da Napoli. Infine, tra i tanti ancora messaggi che sono arrivati, il problema non è la partita di ieri, visto che comunque è stata vinta, è che continuando così, affidandosi ai singoli e spesso ai loro ricordi del passato, navigando a vista, non vai lontano. Non facciamo paragoni con Real Madrid, il Real ha vinto all'ultimo minuto con un Berlino ma giocato come noi, si interroga Maria. Chiudiamo qui, arrivano Gigio Rosa e Marta Martinez con Sulle Mani. Da parte mia Dario Saranata è tutto, grazie a Manuela Castelli in redazione, a Gigi Soriani in regia. Alle 20 torna Marta e Sport Live la sera. Buona giornata azzurra e marziana, ciao a tutti.
Marta e Sport Live.